Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Il combattimento vittorioso contro le tentazioni che dà inizio alla missione di Gesù è un invito a prendere consapevolezza della propria fragilità per accogliere la grazia che libera dal peccato e infonde nuova forza in Cristo, via, verità e vita. È un deciso richiamo a ricordare come la fede cristiana implichi, sull'esempio di Gesù e in unione con Lui, una lotta contro i dominatori di questo mondo tenebroso nel quale il diavolo è all'opera e non si stanca neppure oggi di tentare l'uomo che vuole avvicinarsi al Signore. Cari amici, bentrovati da Laura De Luca, tra le pagine e i fogli le parole della Radio Vaticana in diretta. Queste che vi ho letto sono alcune parole che il Santo Padre ha scritto nel suo messaggio per la Quaresima 2011, che come sapete prende spunto da un versetto della lettera di San Paolo ai Colossesi: con Cristo siete sepolti nel battesimo, con Lui siete anche risorti. Torno oggi molto volentieri a questa lettera che ci orienta nei giorni che ci separano dalla Pasqua. Combattimento contro le tentazioni, lotta, vincere, vittoriosi. In questo passo avete sentito il Santo Padre abbonda di termini, diciamo così, bellici contro il dominatore di questo mondo, i dominatori di questo mondo tenebroso. E allora combattimento, lotta sono i nostri spunti di oggi. La lotta, il combattimento tra le pagine, i fogli, le parole della Radio Vaticana in diretta, è questo lo spunto odierno. La lotta e il combattimento per il cristiano è evidentemente la lotta e il combattimento contro il male. Allora, lotta, in greco c'è ligo, piego, avvinco all'origine, ma anche lego. Quindi piego, avvinco e nello stesso tempo lego, abbraccio. In effetti si allude nell'origine appunto classica greca di questa parola al combattimento che si fa avvolgendo l'avversario con le braccia, proprio abbracciandolo. Beh, ogni lotta, specialmente il corpo a corpo, in effetti è anche un abbraccio, comporta un avvicinamento, un intreccio di corpi, no? Ogni guerra, se ci pensiamo, paradossalmente è una forma di avvicinamento, di conoscenza diretta dell'avversario, forse una conoscenza capovolta, se vogliamo, ma pur sempre una conoscenza. E anche nel pensiero dialettico, nella filosofia dialettica, non so, Hegel in generale, tutto l'idealismo, il momento della negatività, della caduta, viene superato, evidentemente, in vista del successo, del compimento finale, ma mai gettato via, viene sempre mantenuto, conservato, memorizzato, abbracciato in un certo senso. Quindi la lotta, ogni lotta, se porta una vittoria sul nemico, quindi una negazione del nemico, comporta anche in certo qual modo il mantenimento, no, di questo antagonismo. Il mantenimento dentro di sé del nemico che si vuole abbattere. quindi l'accettazione superiore, comprensiva del male, la pietà verso il male subito e anche verso chi ci ha fatto del male, diventa per così dire motore, combustibile del bene finale, del raggiungimento del bene finale. Insomma, ogni lotta ricorda e promette un abbraccio, un avvicinamento, una sintesi, se vogliamo, una pacificazione che ci aspetta alla fine.
Cercando le parole si trovano i pensieri.
Cercando le parole si trovano i pensieri.
Cercando le parole
si trovano i pensieri.
Joseph Joubert.
Pagine,
fogli,
pensieri,
parole.
Non dimenticar le mie parole, bimba, tu non sai cos'è l'amor. È una cosa bella più del sole, più del sole d'accano.
Pagine,
fogli,
pensieri,
parole.
One of Five Live, la Radio Vaticana in diretta, tra le pagine, i fogli, le parole di oggi, mercoledì 23 marzo, divaghiamo su lotta. La lotta di Gesù contro il demonio nei 40 giorni di deserto, il combattimento contro le forze oscure del male che sperimentiamo tutti ogni giorno su piccola scala nelle nostre giornate, ma anche sulle grandi cronache del mondo. La lotta alla frammentazione del sapere, che spesso impedisce la riconciliazione intima, l'unità interiore dell'uomo. In questo senso vorrei ricordare che proprio ieri è stato presentato il decreto di riforma degli studi ecclesiastici di filosofia. Può sembrare un tema un pochino tecnico, invece riguarda un po', no, la nostra campagna quotidiana sul ritorno a una cultura viva, a una cultura cristiana viva che si intreccia con i nostri giorni, con i nostri momenti quotidiani. E questo documento tocca problemi importanti delle università, delle facoltà ecclesiastiche. Il tema è un tema appunto che ci è molto caro, è molto più vicino di quanto non sembri. Tutti i cambiamenti culturali che sono in corso, l'impatto delle scienze umane, le conseguenze dello sviluppo, del fortissimo sviluppo scientifico, tecnologico e soprattutto quella settorialità del sapere che, in quanto appunto comporta un approccio parziale, settoriale alla verità, comporta anche una frammentazione del senso di quello che viviamo, una frantumazione interiore, no, nell'animo dell'uomo contemporaneo. Bene, il contributo della Chiesa su questi progetti culturali e sociali passa appunto anche attraverso la formazione filosofica delle facoltà e delle università ecclesiastiche. E proprio di questo si parla in questo decreto, ripeto, sulla riforma degli studi ecclesiastici in filosofia. E ieri alla presentazione in sala stampa vaticana il prefetto della Congregazione per l'Educazione Cattolica, il cardinale Grosciolewski, ha sottolineato infatti l'urgenza di ridare forza alla formazione filosofica. E la filosofia, come molto importante anche nello studio della teologia, si è richiamato espressamente alla Fides et Ratio, enciclica di Giovanni Paolo II del 1998, che sottolineava come non ci dovesse essere nessuna lotta tra fede e ragione, per l'appunto. Ugualmente nessuna lotta fra filosofia e teologia, anzi stretta alleanza. Anche nella Fides et Ratio di Giovanni Paolo II si sottolineava l'importanza della filosofia, della corrente metafisica, per superare la crisi che pervade oggi grandi settori della nostra società. Solo la filosofia, proprio come ricerca della verità, come ritorno all'origine, no, della vita, del senso della vita, può aiutare gli stessi candidati al sacerdozio, scriveva Giovanni Paolo II, a sviluppare una coscienza del rapporto che esiste tra lo spirito umano e la verità. Insomma, il concetto alla base di questo decreto sulla riforma degli studi ecclesiastici di filosofia è che la nostra epoca ha bisogno di filosofia. Nessuna lotta tra filosofia e fede, al contrario, alleanza e non è la filosofia una disciplina profana, ha detto il cardinale Gruscioleschi. La filosofia di cui parliamo, ha detto espressamente, rifiuta anzi una separazione, una lotta indebita tra ragione e fede, prospettando l'apertura della prima alla seconda e il bisogno che la seconda ha di ricorrere al sostegno della prima.
Gesù piccino picciolo, Gesù bambino, fa che venga la guerra prima che si può, fa che sia pulita come una ferita, piccino picciolo, fa che duri poco e che sia come un gioco, e fa che si porti via la mala morte e la malattia, fa che duri poco e che sia come un gioco. Tu che conosci la stazione, tutti quelli che ci vanno a dormire, fagli avere un giorno l'occasione di poter anche loro partire. Partire senza biglietto volare via. Per essere davvero liberi non occorre la ferrovia. E fa che piova un po' di meno sopra quelli che non hanno l'ombrello. E fa che dopo questa guerra il tempo sia più bello. Gesù piccino picciolo, Gesù bambino comprato a rate, chissà se questa guerra potrà finire prima dell'estate, perché sarebbe bello spogliarci tutti quanti e andare al mare e avere sotto gli occhi, dentro al cuore, tanti giorni ancora da aspettare e ad ogni compleanno guardare il cielo ed essere d'accordo. Non avere più paura, la paura soltanto un ricordo. Gesù piccino picciò, Gesù bambino alla deriva. Se questa guerra deve proprio farsi, a che non sia cattiva. Tu che le hai viste tutte e sai che tutto non è ancora niente. Se questa guerra deve proprio farsi, fa che non la faccia la gente. E poi perdona tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti, tranne qualcuno. E quando poi sarà finita, va che non la ricordi nessuno. E quando poi sarà finita, va che non la ricordi nessuno.
Lotta, oggi divaghiamo su lotta, combattimento, lo spunto, la lettera del Santo Padre per la Quaresima 2011, il combattimento che ci vede impegnati tutti contro le forze oscure del male, soprattutto in questo periodo quaresimale, ed ora un'occhiata invece alla lotta dei rappresentanti della cultura italiana contro i lamentati tagli economici a questo settore. Servizio di Mara Miceli.
Senza cultura non c'è storia, non c'è identità. Senza cultura un paese muore. Sono queste alcune delle parole indirizzate al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, dagli operatori Federdanza Agis. Sono queste le invocazioni d'aiuto che preludono le tre giornate per sensibilizzare i tagli alla cultura e allo spettacolo in una lotta che comincia proprio da oggi. L'appuntamento delle 14:30 sarà davanti a Montecitorio e i primi a mobilitarsi saranno coloro in difesa della danza, indetta appunto da Federdanza Agis. Una serie di richieste per ogni forma di spettacolo, dal reintegro del Fondo Unico dello Spettacolo, ma anche e soprattutto un sostegno dell'occupazione, una tutela di tutte le professionalità del settore, anche attraverso opportuni interventi formativi. Insomma, si chiede allo Stato di investire su una efficace valorizzazione e tutela del nostro patrimonio culturale e ambientale, che ha reso l'Italia quel crogiuolo, quella culla della cultura che ancora ci invidiano, nonostante la moria dei fondi, in tutto il mondo. Sono in collegamento telefonico con Marina Michetti, direttore artistico del Festival Invito alla Danza. Il vostro volantino, direttrice, per la manifestazione di oggi è estremamente dirompente, una ballerina minacciata da una forbice che pare la sia per tagliare in due. È così drammatica la situazione, l'assenza di fondi e di sostegno a favore della danza, direttore?
È più che drammatica, lo è per tutto lo spettacolo, ma siccome il fondo unico dello spettacolo, che copre ogni forma d'arte spettacolare, quindi anche la danza ha la percentuale più piccola, cioè il 2,25%, ed era già nel 2010 al minimo storico, cioè la produzione, festival, rassegne, distribuzione, formazione, promozione, tutti questi dovevano essere sopportati per un totale di 9 milioni. Con i tagli di quest'anno si arriva a 5. È mai possibile?
La danza è in assoluto, mi dica se sbaglio, una delle discipline artistiche più seguite ed apprezzate.
Voglio citare una frase di Vittoria Ottolenghi, la penna più autorevole a livello di danza. Ah, sì. Conoscere la danza in tutto il mondo, anche con la sua trasmissione Maratona d'estate, che ci sostiene oggi, e dice: mi sembra impossibile che qualcuno di importante non abbia ancora capito che oramai l'unico tipo di spettacolo capace di riempire piazze, arene, strade e naturalmente i teatri è la danza. Noi abbiamo fatto questa cosa in grande fretta, 3 settimane scarse, abbiamo avuto un'adesione totale, sia dai più benoni della danza italiana come Carla Fracci, Roberto Bolle, Eleonora Bagnato, Giuseppe Picone, Luciano Cannito e così via, ma anche fondamentale dagli artisti stranieri che tutti ci hanno scritto. Ci ha scritto il Mariinsky, il Teatro di San Pietroburgo, il Bolshoi, Caroline Kherson, Susan Link, praticamente tutto il mondo della danza ha voluto dare una testimonianza con le sue lettere, i suoi comunicati e le sue adesioni. Oggi ci saranno tutti, dalla più piccola scuola alla più importante étoile, senza contare che ci saranno anche i bambini con i loro chignon, con le loro scarpine da punta appese al collo, scarpine che speriamo non debbano essere poi appese a un chiodo invece che al collo.
Cosa si aspetta da questa manifestazione di oggi?
Intanto che tutti i politici, senza distinzione di alcun tipo, prendano atto di quanta sia la danza, di quale volano sia anche per l'industria e per il commercio, per l'economia del paese, perché probabilmente non se ne ha una consapevolezza. Poi, altra cosa, che la danza stessa prenda maggior coscienza del valore di sé, in quanto è la prima volta in 50 anni che scendiamo in piazza, e forse anche qualche altra volta sarebbe stato necessario. E poi perché noi che abbiamo esportato la danza, è nata in Italia e sono 4 secoli che diffondiamo un'immagine di una grande Italia in tutto il mondo, questo è un valore inestimabile che la politica non può non considerare.
Io ringrazio Marina Michetti, direttore artistico di Invito alla Danza, con l'augurio, direttrice, che la danza continui a far sognare spettatori e ballerini, speriamo.
Speriamo proprio di sì.
Grazie.
Grazie a voi.
Grazie a Mara. E a proposito di tagli alla cultura, mi colpisce molto dalla Repubblica di oggi come i combattimenti, ecco, torniamo alla parola chiave, in Libia abbiano come effetto di tagliare proprio materialmente, di distruggere, di colpire i gioielli della cultura di quel paese, che sono tra l'altro protetti dall'UNESCO. Gli archeologi denunciano, questo è un titolo della Repubblica di oggi, da Cirene a Tolemaide, il patrimonio immenso senza difese sotto i bombardamenti. Evidentemente c'è anche un'altra lotta in corso di cui riferiscono i giornali di oggi, nel mondo della cultura particolarmente, ne riferisce il Corriere della Sera. Resta un sogno la mega libreria Google, ci sono dei problemi di diritti d'autore, c'è un, diciamo, un corpo a corpo tra Google e gli editori, e anche la biblioteca di Google, nuova biblioteca di Alessandria o biblioteca di Babele, dell'incubo di Jorge Luis Borges, a seconda delle fazioni, finisce bloccata da un tribunale, ma rinegoziare l'accordo commerciale di un gigante tecnologico non equivale a bruciare i libri digitali della biblioteca del futuro. Si potrà fare questa biblioteca online, significa semplicemente accettare da parte di tutti la necessità di scrivere regole nuove, quindi una battaglia giudiziaria che però dovrà trovare necessariamente una composizione. Ecco, questo dal Corriere della Sera. E poi ancora lotta al nucleare. Vi segnalo un interessante commento di Marco Morosini su Avvenire. E, a proposito appunto della lotta al nucleare, che i fatti drammatici del Giappone hanno riportato d'attualità, scrive Morosini: nell'era dei mega rischi è necessario orientarsi all'euristica della paura, che dà la preferenza a considerare l'ipotesi più avversa concepibile a prescindere dal calcolo delle probabilità quando essa contempla una perdita inammissibile. Tra l'altro, sottolinea Morosini, è il messaggio centrale di un filosofo, Hans Jonas, nel suo classico Il principio responsabilità, un'etica per la civiltà tecnologica. Ancora questi temi del conflitto, no, fra la tecnologia e l'equilibrio ambientale e l'equilibrio interiore dell'uomo. Troppo buon mercato per misurarla, promettevano i profeti dell'elettricità atomica quando 30 anni fa pronosticavano la scomparsa dei contatori elettrici dalle nostre case. Troppo costosa per poterla pagare, sembra invece il messaggio paradossale, aggiungo io, che ci viene dal Giappone. Così Morosini a proposito di suo Avvenire, a proposito di questa latente lotta appunto all'energia nucleare a margine dei gravissimi fatti del Giappone. E al volo un ritratto di un campione della lotta su vari fronti, ma particolarmente della lotta alla malattia, Tiziano Terzani contro il cancro, fu impegnato. Di Tiziano Terzani parla oggi il Corriere della Sera a proposito di una mostra fotografica, 30 anni d'Asia, click 30 anni d'Asia, è in corso fino al 29 maggio a Via dei Prefetti qui a Roma. E Terzani fu fotoreporter, giornalista, scrittore, fu tante cose. Questa mostra si svolge in contemporanea con l'uscita del film La fine è il mio inizio, tratto appunto da un bestseller di Terzani edito da Longanesi. Su Corriere della Sera c'è un bel ritratto appunto della grande lotta diciamo di vita e di esistenziale che condusse questo singolare personaggio.
Ma il cielo è sempre più blu.
Gaetano, il cielo è sempre più blu, blu come il colore, come un colore molto lontano dallo spirito della lotta, piuttosto un colore che ci avvicina alla contemplazione, alla riflessione, e blu come il colore blu che incontro domani per la nostra serie Faccia a Faccia Improbabili alla Radio Vaticana. Incontro il colore blu nella sua essenza metafisica, lo impersona Armando De Ceccon, che ha della voce dei toni appunto surreali. In realtà il colore blu è un'occasione per avvicinarci al mistero dell'incarnazione di Cristo proprio nella festa della Annunciazione. Sentirete che in questo dialogo appunto immaginario con il colore blu ci avviciniamo a quel momento ineffabile in cui l'angelo si avvicinò a Maria e le diede l'immenso annuncio: il Signore è con te, Ave Maria, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne, eccetera. Allora, domani per Faccia a Faccia Improbabili, il colore blu ci racconta i suoi misteri alle ore 19.
Solo chi prende assai poco, chi gioca col fuoco, chi vive in Calabria, chi vive d'amore, chi ha fatto la guerra, chi prende il 60, chi arriva agli 80.
Cari amici, per oggi ci salutiamo qui. Le pagine, i fogli, le parole della Radio Vaticana in diretta hanno divagato intorno alla parola lotta. Il combattimento, la lotta contro le forze del male che segnano la nostra esperienza di Quaresima e che ci spronano alla vittoria sulle tentazioni, ci incoraggiano nel cammino verso la Pasqua, così il Santo Padre nel suo messaggio per la Quaresima 2011. Buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana. Diede all'uomo la parola e la parola creò il pensiero.
Percy Shelley.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.